Eccoci qua, sì, siamo qui a Perth e con noi abbiamo la compagnia di Tony, Antonio Saraceni. E forse più in avanti, il nome Saraceni è interessante.
Mm.
Come mai?
Il nome Saraceni da dove viene nome Saraceni?
Sì.
Nome Saraceni viene da quelli che si chiamano Saracens,
sì,
della Turchia.
Come mai?
Gli arabi. E quelli che hanno invaso l'Italia, hanno rimasto là. Il nome nostro va dietro quasi 1200 anni.
Sarebbe interessante vedere l'origine.
Sì, ma è l'origine di Saraceni. C'è stato Saraceni che era del nord Italia, che era conte, uno che ha fatto arcivescovo, allora si comprava la chiesa, per la moneta. È stato un Saraceni che era un pittore, un grande pittore. È stato
ma Saraceni. La famiglia Saraceni è vastese? O sono in
no, sono più Satanta Saraceni.
Mm-hmm.
Noi dopo Saraceni, Saraceno, ma sempre tutto del Saraceni.
Mm-hmm.
Sì, sì.
È interessante. Ah. Ultimamente ho letto un libro sui Saraceni. E sì. Per questo mi interessava per vedere.
Ah. E solo che hai difficoltà in inglese qua, quando deve pronunciare. Che pronuncia? Faraceni? Non sempre dice Saraceni. Per inglese è Saraceni?
The difference of pronunciation.
Yeah, diversi pronunci, come la pronuncia in inglese. Sa quello che è pure come lo scrive, mette la C-E-N-E,
sì.
Ma noi ci diciamo per italiani è Saraceni.
Saraceni. Allora, Antonio, parliamo un pochettino di come questo vastese paese, come ha iniziato?
Boh, la storia comincia quando è arrivato papà qua, al 51.
O forse prima un po' di quello della storia. Parliamo, un po' della famiglia.
Ah, la mia famiglia Saraceni. Il mio nonno si chiamava Antonio Saraceni. Mia nonna Rosa, ma si rimetteva Raspa.
Ah.
E mia nonna è stata in America, è stata anche qua in Australia nel 1920.
Questa è la parte di papà?
Sì, la parte di papà. Sì.
È stato anche in America, Antonio?
Sì, mio nonno, sì. E non tornava, l'hanno mandato a chiamare perché c'era fidanzato con mia nonna. E non ritornava, e il padre della nonna. L'hanno mandato, donna Rosa, l'hanno mandato a chiamare. Ritorno qua, se no sono meglio là. Ti faccio la pelle. Che allora andavo in America lì, tu dimenticavi, c'ho la fidanzata che aspetti. Dopo è ritornata e si è sposata dall'America. Dopo 1920, dopo la prima guerra mondiale, è venuta qui in Australia, è stato mi sembra 11 mesi e ha lavorato a York. Ha pure tutti quelli boschi da allora.
1920
è stato qua. Perché dopo che è ritornato a così papà si ricorda, è nata mia zia, adesso quella è morta, si chiamava Carmela, e dopo è nato mio papà, dopo è nato l'altra fratella Michele, Nicole, e dopo l'altra sorella Maria che sta qua, liberata, e l'ultima sorella si chiama Anna.
Ah, parecchie figlie.
Sì, nel setto. Mo ci hanno rimasto, perché quella è l'ultimo fratello, il fratello più giovane è morto al 93, Nicola, e l'altro fratello Michele.
Quest'anno.
E quest'anno, sì. Sì.
Nonno Antonio, come mai non è ritornato in America?
No, perché dopo è andato in Italia, perché già aveva la prima bambina, che era questa Carmela, che era del 20, che è nata poco prima che ha partito per venire qua. Dopo è tornato in Italia, perché ha detto qua, è stato qua quegli 11-12 mesi, ha fatto un po' di monete, non era tanto, ma è ritornato là, perché la nonna mandava a chiamare, cioè è andata a quella terra sparsa tanto lontano, è tornato in Italia. E là dopo è rimasto a fare contadino. E dopo è nato tutta l'altra figlia, che uno è il mio padre.
E dopo così, dopo che è venuto in Australia dalla tua parte?
Dopo la guerra si è aperta l'immigrazione per l'Australia. Original mio padre l'avevano scelto per andare in Cile.
In Cile?
Ah, ma dopo, quando lui si è presentato là, cioè, no, quello per andare in Cile il quota è pieno, sta per andare in Australia. Ma lui dopo in Australia l'hanno mandato perché il fratello, quello di Michele, che è morto a gennaio, lui è venuto qua il 50, un anno prima. Lui era il primo.
Lui è il primo dei Saraceni.
Sì. Lui ha partito a, mi sembra, gennaio 50.
Chi l'ha chiamato lui, ti ricordi?
Sì, che l'ha chiamato, che ci ha fatto la richiesta. Io non, credo che era un certo Nicola Saraceni, faceva i stonemason, abitava a Cape Street, che il fratello si chiama, il fratello di uno si chiama Ernesto. Che
erano sta... parenti?
Sì, sì, erano cugine. Oh. Sì, ci ha fatto la richiesta, è venuto mio zio Michele, prima della famiglia che arrivate qua.
E dopo?
E dopo è venuto mio padre e l'altro fratello Nicola.
È stato chiamato da
mio zio, sì, attraverso di questo quadro, quest'altro Nicola Saraceni, che lui era da, sembra, il qua, aspetta, forse è venuto qua giovane, prima della seconda guerra mondiale si trovava in Australia, sì. E dopo, piano piano, è venuto tutti, mia mamma, che ci hanno sposato nel 47.
Papà è già sposato.
Sì, sì, loro si hanno sposato nel 47. Mm. Adesso a settembre fanno 60 anni di matrimonio, sì. Dopo, Michele, pur si è sposato là, ma la moglie... Lui è venuto prima il fratello, e dopo una volta è venuta la moglie.
Mm. Ah, normale.
Sì, per 56-57 stiamo tutti insieme qua. La zia pure, il marito era qua. Dopo è venuta la sorella di 18 anni, si è sposata uno qua, che aveva faceva l'orto qui in Osborne Park, e si chiamava De Laurentiis. Stava qui a Cedric Street. Mm-hmm. E dopo le due sorelle sono rimaste in Italia.
Ah, due sono rimaste, sono mai emigrati.
No, non sono mai emigrati, no.
Papà Giuseppe cosa faceva quando è arrivato?
Quando è arrivato qui in Australia hanno andato a Manjimup, hanno lavorato sui corsi di tabacco, andò a crescere il tabacco lì a quella zona. Manjimup allora era il tabacco, era l'industria di patate. Sì.
E papà in Italia cosa faceva?
Fa i contadini.
Dove eravate?
Papà di lì a loro stavano alla frazione di Sant'Antonio, a Vast, ma dopo, quando avevano 16 anni, papà è andato fuori e ha trovato un terreno alle terre dei Volinesi, a un posto che si chiamava La Guardata.
Ah,
e sono stato là, quando sono tornato, anche papà tanto si è mandato là, e sta ancora tutti la masseria regionale fabbricata in Gorli.
E questo qua papà lo usava a mezzadria, come faceva? Sì. O ha comprato?
No, faceva a mezzo che il patrone. Allora faceva il patrone e quelli facevano spartire tanto il percentuale.
E papà a 16 anni
ha trovato quel
già posto. 16 anni?
Ha partito da Vasto, che a Vasto non c'è niente.
E che distanza è questo posto da Vasto?
A 35 km.
Sì.
E l'ha fatta a piedi.
Nord, sud, in
nord, a provincia di Campobasso.
Bene.
E hanno stato là per dai 38 fino a... Aspetta, 38, hanno stato tutta la guerra, fino al 40, 48.
E papà, lui ha iniziato questa situazione?
Sì, lui dopo il tornato, si è detto il padre, ha trovato che lui è il fratello più vecchio. Aveva 16-17 anni, ma mamma dice che no, aveva 18 anni, forse mamma c'ha ragione, aveva 18 anni. Beh, e allora andate dopo il padre, ha visto, hanno stato là dal 38 fino al 48-49.
E sì. Dopo?
E dopo hanno tornato a Vasto, perché lì stavano là, l'estate, andavano tutta la famiglia, sorelle di mia nonna, i figli dell'altro fratello del nonno Antonio. A lì, stavano 40 persone andavano là.
Come ci andavano?
a piedi lungo il treno fino a Pilacciate, dopo facevano a piedi 8-9 km. Tagliamo, facevano tutto, tagliamo per tutte le terre, d'inverno, d'estate.
E dopo papà ha deciso di fare cosa?
Sì, quando è tornato a Vasto, visto lì ancora l'industria, non è in oggi che c'era l'industria, la verde, c'era quello, c'era quell'altro. Poi mi ha detto, come facciamo? Ci hanno detto, chiamano tanto che per andare all'Australia e ha fatto la domanda, della richiesta di questi che stavano già qua, dei fratelli che già un anno, e lui a partire dal 51 è arrivato qua. 5, what date did he come here, sorry?
Dad arrived on the 8th of June 1951.
8 giugno 51 è arrivato, 1951 è arrivato qua in Fremante. Sulla nave Surriento.
Surriento.
Che, sì. Che noi siamo tutti trovati, tutti i record della listina del passeggero al Dati Library.
L'avete vista?
Sì, 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 siamo fatti tutti i fotocopi.
Ah, bene.
Sì, quando
bene.
È arrivato.
Bene.
Bene. Papà si ricorda. Perché dice che quando è arrivato in porto, non può entrare in porto, che c'era il typhoid sul bordo. Aveva salito prima il dottore della quarantina per vedere, era andata tutta a fare la visita. Perché se c'avevano il typhoid, lo mettevano
per la quarantina.
Sì, la stazione quarantina a Woodmans. Sì, sì.
E dopo papà, lui, papà stava bene.
Sì, 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 sì.
E non da solo lui.
E il fratello Nicola.
Ah,
insieme, sì. Quando hanno sbarcato, hanno stato un buio aperto fra manco due settimane e hanno andato a Menjimap perché lì c'era il lavoro.
E hanno trovato il lavoro come a Menjimap?
Ah, lì a fare a lavorare sui campi del tabacco.
Ma come ha trovato quel lavoro?
Ce l'hanno detto.
Ah.
Perché queste qua che stanno per Menjimap, loro venivano aperte e hanno cercato, a voce, quello hanno trovato. E a personale per lavorare, e loro hanno andato là, mi sembra che hanno stato 11 mesi là. Quando arrivava mamma, a 53, sei mesi prima che arrivava mamma,
bravo, ha fatto subito a mandare a chiamare.
Sì, sì, sì.
Aveva una figlia a quell'epoca?
No.
Papà era già sposato?
Era già sposato. 47. A mamma c'è nata una figlia, ma è morta quando è nata. So, quando mamma è arrivata, loro hanno tornato aperto, perché ha detto deve trovare la casa, deve trovare, no? E ha preso il lavoro al fornace di mattone a Mylands. Mylands Brickyard. Ma dopo, quando mamma è arrivata qua, hanno preso anche un pezzo di terreno a Herdsman Lake, a Wembley, e facevano l'orto là. E hanno messo, mettevano insalata, mettevano cappucce, mettevano milone.
Che anno era questo?
Questo era il 54. Sì, sì. Che loro quando c'era Herdsman, io ho nato al 55 e hanno stato là a Herdsman per sempre 3 anni. Dopo è arrivata la moglie di Michele, mia zia Nicole si è sposata a Vide Procure.
Ah.
Ma la moglie è arrivata qua al 57.
Con chi sei sposata, zia Nicola?
È ancora viva la moglie, si chiama Anna.
Di famiglia?
Di famiglia, ma non mi ricordo.
Va bene.
Anna,
non è importante.
Ok.
E così lavoravano...
L'ultimo venerdì andavano a lavorare la fornace. Mio padre e Nicola. Zio Michele ci aveva trovato un altro lavoro, non mi ricordo, andò lavorava, aspetta, fammi scordare, sembra che lavorava, che quella là che faceva le cose dei wire, tutti gli
impieghi. Metals.
No, McCulloch.
McCulloch.
Dopo mio zio Nicola è andato là, e lavorava alla fornace il giorno, la sera quando tornava proprio l'estate, aiutavano a mia mamma e mia zia, loro rimanevano là a lavorare al giardino durante il giorno. E il weekend loro devono prendere tutta la roba e portare al mercato lì a West Perth. Allora. E venivano tutte altre vastezze, tutte quelle single, quelle della gente spadaccina, tante, che andavano là a aiutare, non è che papà le pagava, Ma se mamma facevano tutti i sagnitelli qua, e mangiavano, giocavano a carte la sera, a brisk, ammazzavano i polli, facevano i polli arrosto e aiutavano a prendere la roba per impaccare, per portare al mercato.
E dove abitavano quell'epoca mamma e papà?
Hanno abitato là,
c'è una casetta.
Quella padrona ci ha fatto la casetta, là, ci ha fatto una casa, ci aveva il bagno, il gabinetto, la doccia.
Hanno comprato questo terreno?
No, era affitto.
Affittato. Italiani erano.
No, il padrone era italiano.
Non ti ricordi il nome?
No. No.
E hanno, così hanno fatto per quanti anni?
Fino al 57.
E dopo?
Dopo il 57 papà ha lasciato anche la fornace e ha detto deve trovare qualche altra cosa a fare.
Perché?
Perché voleva fare qualche cosa e ha trovato da mettere un'attività. E lui ci hanno detto guarda, i vastesi qua non vanno i pane che fanno qua. E ha quel pane, tutto il pane tipo inglese, c'è tanto, sai qualcuno che ci può dare il pane. E papà ci hanno detto che c'era uno che vendeva il pane in un altro fondo, questo è in Macedonia, si chiamava Tolkien's Bakery, e aveva trovato uno per portare il pane. So papà quando è andato là, ha visto che quello per portare il pane non ci pagava tanto, papà ha detto guarda, se io questo pane lo compro questo poco cliente e io mi trovo il mezzo per portare la macchina, il furgone per portare, te mi vendi il pane e mi dai il prezzo che almeno io ci posso guadagnare, questo va bene, piano piano che 12 mesi ingrandite e portavo il pane per tutta l'Italia, Calabria, Siciliana, per tutte le macchine, l'orto qua per Osborne Park, quel che mettendo tutta la roba là, andato a trovare fino a Midland, che il pane.
Per fare chiarire, così papà ha detto questo macedone,
sì.
Io compro il pane da te.
Sì, a 57, allora ha comprato il pane e ha messo il nome Vastese su il macchino che ci portava il pane.
Ma il pane faceva l'altro?
Il pane faceva l'altro.
Sempre quel tipo?
Sì,
papà
sì.
Ha detto voglio.
No, sempre altro tipo. No? Mm. Quello faceva il tipo che il cliente voleva. Dopo a 58, quello là, quando ha visto, perché allora in Macedonia si è gelosito un po' questo patrone del forno, ci dava il pane che non era tanto bene. Papà ci ha detto, guarda, io vengo a aiutare un po', ma il pane vuoi il pane buono. Quello ha detto, ci ha detto, quella ci ha risposto, questo è il pane. Papà ha detto così, questo è o questo là o niente.
Questo panificio di che nazionalità è Macedonia?
Macedonia, si chiamava Roman Bakery. Romana Bakery.
Romana Bakery.
Qui a Almeride pure.
Dove era Almeride?
Di fronte andò adesso sta Coles.
Ah, bene.
Stava là. So papà è stato un po', ha detto va bene, lo so che così, ha preso un po' di prato che aiutava dentro al forno, che nella speranza che quella là ci dava il pane più meglio. Quando dopo però da un punto che quella là ha visto che papà si è messo in giro e ha trovato un locale che aveva il proprio forno a Ward, a Newcastle Street, vicino andò per tanti anni è stato Pisconeri là, al corno di Newcastle e Lake Street, ma più veniva a questa parte di Newcastle Street, e quella proprietà era di Cuculus.
Ma era già un panificio?
No, era panificio, c'aveva un forno grande a mattone, ma nessuno l'ha usato, era vuoto. So papà, e c'aveva un po' di macchinari dentro là. E papà è andato là, e lui il pane, poco pane, e si è messo a socio che uno che si chiamava Cesare Tana, che le famiglie stanno ancora in Bast. E hanno stato insieme, mi sembra, 12-14 mesi. E dopo ci hanno spartito, ma papà ha soccorso quel forno. E è stato là fino al 62, papà 62, ci hanno detto che il locale andò adesso, siamo oggi, il forno, che la vendeva una, che solamente che era un forno che era stato chiuso dalla seconda guerra mondiale, che era 7-8 anni che
non funziona.
Ieri volte, no? E c'aveva due forni grandi a mattone, e c'aveva la casa a fianco pure, e lui vendeva la casa a fianco e il locale del forno, che è ancora il forno originale che sta ancora adesso, che adesso abbiamo il forno industriale dentro, no? E lui è andato a vedere là e quello ci ha detto, sì, si vende, papà è andato a banca, mo a 62 c'era un po' di depression qua, a 62, l'interesse, non c'era lavoro, la banca non ci aveva dato la moneta, ma questa qua, che era un australiano, c'aveva tanta proprietà, lui aveva messo tanta migranti a lavorare, all'attività che c'aveva lui, c'aveva tanta età.
Cosa faceva, altre attività?
Questa qua che c'aveva in tutto il locale, e era più, sembra che era uno che faceva, come si dice, aspetta.
Intraprendente?
No, faceva imprese, in tutto il locale. E ci ha detto a papà, oh, va bene, io ti faccio il garante alla banca, se te vuoi la moneta. E lui è andato alla banca, ci ha detto al direttore della banca, ti dacci la moneta, ci faccio il garante. Quello della banca dice, ma come, te vendi la proprietà, ci fai il garante. Dice, no, ma questo qua, perché il papà un po' di posto ce l'aveva, e vedeva a quel tempo, ci ha costato 3.000 sterline, e ha avuto prestato 2.500.
Ah. Ti ricordi il nome della persona che ha fatto il garante, il proprietario?
No, non mi ricordo.
Ma si può fare.
E dopo papà da là, siamo andati là a maggio 62, ha portato il macchinario che c'aveva là, e ha comprato altre imbastatrici, altri macchinari, poco, perché il banco faceva tutto a mano. C'aveva un'imbastatrice, aveva comprato usata, un'imbastatrice piccola, che si poteva bastare 150 kg di farina alla volta, anche di meno, e forno a mattone, e dopo a quel tempo, al 59, quando stava ancora a Newcastle Street, che c'era spartito di questo signore Tana, aveva trovato uno da Casal Bordino, lavorava un forno grande industriale, che si chiamava Curing, a Fisher Street, e ci hanno detto che papà aveva trovato un fornaio per lavorare, e quello là, questo qua è ancora vivo, da, si chiama Armando Pisticelli, lui ha cominciato a 59 e quando è andato in pensione ha finito con noi a lavorare.
Ehi, tutta quella vita
fatto, da 59 fino a, mi sembra, 85 a lavorare con noi. E lui era un fornaio, lui l'ha fatto da
era di mestiere,
sì. E lui bastava, e lui c'aveva un po' più pratica, papà, ma papà era a botte di prova così, prova che l'altro, a quel tempo se non provavo non facevo niente, te lo sai, te sei arrivato qua a 11 anni, va bene, te hai fatto scuola, papà non ci aveva neanche fatto a scuola, aveva fatto fino alla quarta.
Che era per quel tempo?
Ah, per quel tempo, sì. So lui ha cominciato dopo questo qua, quando ha lasciato Newcastle Street, hanno andato lì e lì si è accaparrato un po', perché lui papà prima faceva il pane e lo portava lui stesso faceva, allora si cominciava alle 5 la mattina a fare il pane e solo a portare loro, non c'era il supermercato, non è mio oggi, no?
Spiega un pochettino. Lui andava casa per casa,
sì.
Di mattina
usciva il pane che faceva, cominciava alle 4 e mezza, 5 la mattina, per le 8, le 9 il pane era tutto cotto, tutto finito, lo metteva su la macchina che si portava il pane, il forgone là, un Holden FJ.
Holden, una utility?
No, panel van.
Oh, panel van? Oh, sì, perché era pane.
Sì. E lui usciva verso le 9 e si ritirava verso le 5 e mezza, 6 la sera. E aveva arrivato al punto quando solo lui aveva 320 clienti, casa a casa, tutti i giorni, e allora si lavava anche 6 giorni. Dopo il sabato si è annullato, non si lavora più, a 63.
Perché qui di regola, di legge, il pane che si vede deve essere fatto in quella stessa giornata,
sì,
vero?
Sì, sì.
In Italia lo stesso è differente di
Italia? No, in Italia lo stesso, la stessa cosa. Siamo parlando della giornata, sì. Ah. E da lì dopo lui ha capito un po', dopo ha messo due...
Di quei tempi, delle vie, interessante come era la situazione. Sì. Lui portava il pane e lo pagavano lì...
C'erano quelli che lo pagavano lì, il giorno, c'erano quelli che ci facevano il conto ogni settimana, c'erano quelli che pagavano una volta al mese. Lui era tutto registrato al libro, il pane che avevano preso, il mamonete che ci avevano acconto, quelli che ci avevano pagato, che c'era tanto, e queste qua che ci avevano tutti i giardini per qua, loro pagavano diciamo una volta ogni due mesi. Quando arrivava diciamo a 50 sterline di pane ci davano il 30 e lasciavano 20 indietro, no? Ma papà lo conoscevo tutto, no? Ma allora il pane lo mangiavano, c'era il posto che arrivava il sabato, prendevano 20-30 filoni di pane, perché a quel tempo c'era tanta famiglia che abitavano insieme, perché casa non ce n'era tanto, no? C'erano due famiglie che usavano la cucina,
la stessa casa.
Il pane, quello mangiamo. Allora non è né oggi che c'è tutta questa da roba, fast food e cose. Se volevano mangiare qualche cosa, il pane si mangiava tre volte al giorno.
E papà ha iniziato un tipo speciale di pane per proprio...
Sì, quello, il pane nostro era, diciamo, è quello che si faceva su per giù in Italia, no? Da Vasti, no? Mo lì, anche in Italia, c'è tanta pane diversa. E siamo cominciati in quel film, il filone, il panino. Quando ha cominciato papà faceva tre qualità di pane, faceva il filone grande, il filone piccolo e il panino. E quelli era. E dopo ha cominciato a fare il pane inglese, quello upright, quello... il pane quadrato, quella confezionata a tutta il recipiente che lo metteva là e dopo lo metteva al forno e dopo ha iniziato il pane fettato a tipo inglese
perché c'è richiesta
quella ha iniziato quando siamo andati a Emerald e facciamo 4-5 qualità di pane, adesso ne facciamo 40 qualità.
40
tipi? Sì, tutti i tipi, panine e cose, sì. Adesso facciamo tutto, focacce, facciamo base di pizza, facciamo panina integrale, panina nera, panina nodata, panina in ghiacciamento sopra, you know?
E così inizio tre tipi?
Da tre tipi siamo andati a 40 adesso.
E pian piano, come è cresciuto? Ha cresciuto
che dopo siamo capito a portare il pane a delicatessen, a genere elementare, al supermercato, e la popolazione è cresciuta. Dopo gli australiani hanno pure scoperto questo pane, che era pane croccante, che era buono. No?
Quando hanno iniziato gli australiani ad apprezzare? Perché mi ricordo di quando siamo arrivati al 54, loro a scuola ci ridevano.
Che mangiavamo, sì.
E loro, ti ricordi questi sandwich?
Sì.
Il pane quadrato.
Sì.
E non solo quello, ci tagliavano via la crosta negli anni dei bambini.
Sì.
Adesso c'è una rivoluzione su questo.
Ci tagliavano i crust,
Lo tagliavano in angolo là per facevano questi sandwich.
The crust of the bread, he remembers when he went to school, all the skips.
We didn't.
No.
And we didn't have sliced bread. We actually had a loaf that we still make now. But no, we had the double dinner. The long.
Yes, faceva anche la loaf di pane, il tipo inglese, che era diciamo di 2 kg. Ah. E una loaf così lunga.
Grande.
Sì.
It was two loaves joined.
But it was square.
Sandwich style. Similar. The tin was slightly bigger than the sliced loaf.
Yeah.
The standard size, 680 gram size now.
Yeah.
But it was
high top.
No, it was square.
Yeah.
It was done with a lid on it. But it was done similar bread to what the Italian loaf is now.
Yeah. Yeah.
Allora questa varietà di pane, tre all'inizio.
Sì.
Quando è stata cominciata questa grande varietà? Quando e perché?
Dall'anno 76, dal 76, 1976, hanno grandito altre varietà. Quando ha cominciato tutti questi supermercati, Coles, Woolworths, che loro volevano tutte varietà e anche tutti, e tutti questi qua, lunch bars, questi che fanno tutte fornisce i panini imbottiti per quelli che lavorano per le zone industriali, nei qua Osman Park, Kewdale.
E questi sono, ah bene, così sono questi tipo cafeteria, ristoranti.
Sì.
Perché in realtà questi supermercati hanno iniziato negli anni
70, prima mi sembra 73-74 ha cominciato questi supermercati grandi, no?
E papà è andato a parlare con loro?
Loro dopo più il supermercato più grande cosa, all'80 hanno chiamato a noi, siamo cominciati a portare i pani prima a North Perth, ma dopo dall'80 siamo andati ancora di più, perché dalle case, da tutte altre negozie, più i costi del ristorante, il pane che noi che fornavamo al ristorante di Northbridge, noi facevamo là 30-40 ristoranti a quel tempo.
Bene, e questi ristoranti in realtà sono ingranditi negli anni anche 70?
Sì.
Così li fornivate tutti questi ristoranti?
Sì, tutti i ristoranti italiani, prendevi il pane a noi.
C'erano anche panifici italiani o voi eravate gli unici?
No, c'era a quel tempo, quando cominciava papà, c'era Epperson Peretti, c'era Marollo in Fremont, c'era De Camp, che 4-5 anni fa ha chiuso. Oggi di chi altri pure c'era? Il forno italiano, più erano tutti i forni greci e macedoni.
Sì.
Loro c'era tanto. Sì. Perché nel forno adesso noi, all'anno 60, 1960, qui ai metropoli di Perth, della grandezza a nostra, famiglia, panifici famiglia, c'erano 220.
200 panifici?
Allora, sì.
So, Tony, si parlava di questi che allora erano 200 panifici.
Sì, all'anno 60 i panifici familiari, come noi, erano il minimo 220. Adesso siamo rimasti noi e altre due famiglie.
Solo
di quel tempo che stava al 60, di tutte queste panifici familiari, chi era inglese, chi era australiano, chi era macedone, greca, altri panifici italiani, c'era anche un bike che era polacco, c'era un forno che era russiano pure, e queste erano quasi tutte le grandi che venivano venute. Spesso dalla guerra, e più.
Così ogni nazionalità aveva i loro panifici.
Sì. Come detto, al 60 ce n'era più di 200, il minimo 200, forse 220-230.
E con
man mano che hanno chiuso, che hanno andato a bancarotta, che si è ritirato, che si è morto, ma più dall'anno 87-88 è quando hanno chiamato a chiudere, perché tanto hanno venduto ai forni più grandi, quelli più industriali. E quelle compravano i forni per le chiude, per le
la competizione. Chi erano questi grandi?
Questi erano Tip Top e Buttercup. E noi invece, ma noi che pane facciamo noi? Come è specializzata a fare questa varietà di pane che facciamo? Perché noi è tutto fatto a pasta fermentata, è bastato la sera, dopo è lasciato per 4-5 ore e dopo si lavora.
Invece loro
come si faceva una volta.
Invece il loro sistema moderno.
Il sistema moderno è comunicante, diciamo, facciamo una spaghettata rapida. Lì fanno la pasta rapida. Loro prendono la farina, tutti gli ingredienti, e su questa impastatrice grande che impasta un vacuum, levano l'aria da recipiente, 3 minuti e mezzo impasta è fatta. E dopo lo mettono a tutta ai macchinari, alla spezzatrice, alla fornatrice, al forno, è tutto automatico. Il pane da essa farina tagliata e messa alle buste ci impiega, mi sembra, 1 ora e 10 minuti.
Tutta fatta.
Ma invece noi per fare una bornata di pane nostra, da quando te l'hai messa alla spezzatrice
e l'hai messa, l'hai fatta a filone, hai passato la macchina che ti fa.
Scusa, se ci puoi spiegare allora un po' la tecnica del pane, sì. Come lo fate voi?
Noi come facciamo? Noi la farina che usiamo noi usiamo 4 volte di farina, che ogni farina, ogni mulino ha il caratteristico suo, chi è più forte, chi è più debole. Se no, non usiamo solo la farina.
Ah, tutta Western Australia? Solo Western Australia?
Sì, sì, sì.
Abbiamo buona farina qua in Western Australia?
Per il clima che ci abbiamo, le terre che ci abbiamo, non è la farina più bella dell'Australia, ma è sufficiente per quelle che abbiamo fatto. Perché gli ingredienti che usiamo, che aiutano quella farina che è un po' bassa di forza.
Sì.
Sì, sì. Che noi la farina di Western Australia cresce alla secca, perché qua non fa tanta pioggia, ma la farina che cresce alla secca è più forte,
è dura,
c'ha più nervi. E noi quando questa farina il mulino che le mette al sacco, il sacco noi facciamo stagionare almeno da 8 a 10 settimane prima che la usiamo.
Quali sono i mulini? Tutti
i mulini qua è quello là che sta fremando, che c'ha, quello si chiama Dingo. C'è Western Milling a Northern, c'è un altro mulino di 6-7 anni che ha aperto a Byford.
In città? Northern quanto è? 100...
Northern è 80
km. 80 km.
Byford è alla via del sud.
A Medale, sì. Una trentina chilometri.
E dopo c'è l'ultimo mulino che c'è adesso, si chiama West Coast Milling, sta a Cuda.
Sono quattro
mulini che fanno la farina qua, ma c'è altri mulini che la farina lo mandano da Melbourne, da Sydney, ce ne sono due che fanno quello là.
Voi tutta la farina viene da questa?
Io compro quelli fatti qua, e noi facciamo la miscela all'impasto, diciamo mettiamo due sacchi di questo qua, due di un altro mulino.
E questo avete imparato con esperienza?
Sì, con esperienza, sì. E dopo la farina, diciamo... Dopo zacchettato, le mulini lo mantiene per da 8 a 10 settimane e dopo ce le porta, che la farina si asciuga.
Avete imparato questo nel tempo che occorre questo periodo di tempo?
Sì. Dopo fatto l'impasto, mettiamo il lievito, adesso è tutto lievito secco, non è più lievito quello compressato. È tutto lievito, è come una farina, secco. Sì. Quando dopo ci va l'acqua, quella comincia a fare il lavoro suo. Mettiamo il lievito, il sale, ingrediente che fa lavorare il lievito di più, e fa tutto naturale, tutto a base di vegetale, non è costo chimico.
Tutta roba naturale.
È tutta roba naturale.
Bene.
E ci mettiamo anche l'olio di girasole, in base a quelle più a quelle del basso per fare i panini, e dopo si basta.
E questo lo fate di sera?
La sera, e dopo si lascia, mettiamo in questo cerchio grande, perché quando te quella cappa ricresce e la pasta si fa 3-4 volte
il l'altezza
dalla caldaia, abbiamo questo cerchio grande che va sopra le caldaie
per alzare
prende quelli che alza la parte.
La miscela è fatta di macchinario, no?
Sì, fa tutto del macchinario. Noi impastiamo 200 kg alla volta al caldaio che abbiamo, 20-22 minuti si impasta, dopo si mette questa cerca e si lascia da 4 ore e mezza a 5 ore. Quando dopo è arrivato verso le 10 la sera, arrivano altri che lavorano al forno, quelli che devono produrre il pan, e loro cominciano a prendere questa pasta e lo tagliano, lo mettono alla spezzatrice che le fa il peso per di ogni filone.
Quello fatto automaticamente le si pesa.
Passa all'altra macchina che si riposa. Quello si chiama improver, che va a quel giro e c'ha tutte le cestine, che il pagnotto della pasta va a quel cestino e piano piano cambia da una cestina all'altra, che si riposa, la pasta deve riposare. Dopo passa a quella che ci fa il filone, la macchina che fa il filone, dopo messo sui tavoli che deve crescere di nuovo, che deve riposare. Quando si è riposato, che è cresciuto proprio il filone, lo mettiamo al forno.
E il forno è tutto a gas?
Tutto a gas, sì, tutto forno moderno, tutti i lame di ferro. Anni fa, forno di mattone, che si usava la pala, che ti mettevi 4-5 folone e se dentro stava dentro della pala la, e dopo li metteva e beve il forno, e il forno se le metteva, diciamo, il folone afferrato di dietro, che il forno mattone aveva tutto, era grande, no?
Quante pagnotte potevi fare con quei forni di una volta?
Non più di 210 alla volta, di filone grande, filone piccolo ci andiamo 400, sì.
Bene.
Ma poi ci prendeva più tempo, perché dopo, quando aveva trovato il filone, aveva riscaldato il forno, ma adesso questo forno è tutto continuo, c'è il bruciatore a gas, che poi è tutto controllato automaticamente, tutto nel termostato adesso, quello, come ricarica la temperatura così, ricende il bruciatore e importa la temperatura, insomma mantiene sempre la temperatura stabile.
È come un tunnel o come...
è come un tunnel, sì. Mm. Sì, sì.
Così
se metti il pane qua, va dentro e dopo riesci davanti a tu.
Arrivesci di
sì, sì, sì.
Bene.
Sì.
E i macchinari sono tutti australiani?
No, i macchinari, il primo spezzatrice l'ha comprato nel 64 e era fatto qui in Australia. Dopo ha comprato altri macchinari e ha fatto tutto qua, ma 10 anni fa ha comprato imbastatrice nuova, fatta in Italia, sotto Riva, fatta a Vicenza, diciamo la fabbrica, e dopo 2 anni fa ha comprato tutti altri macchinari, adesso i macchinari è tutto origine italiana.
Ah, bene.
Perché ai tagli fanno i macchinari, l'attrezzatura più meglio per fare il pane, più il tipo di pane nostro.
Ah, bene.
Sì, sì. Altri forni, quelli che fanno tutti i pane a carrello, quelli tagliati, quelli vengono tutti all'Inghilterra o l'America, che quello è impianto a completo automatico. Noi è semi-automatico, è automatico fino al punto.
Perché con il tipo di pane...
Deve sempre usare le mani, no? Per mettere al forno, che quel tipo di pane non vuoi fare a completo automaticamente, non viene come avviene adesso. C'è il macchinario, c'è l'impianto che lo fa tutto automaticamente, che non deve toccare il pane. Quando esce cotto dal fondo, che lo prende lo bacca, ma non è il pane che facciamo noi. Ci vuole sempre la mano dopo. No?
E per pace. Questo è la natura del prodotto.
Sì, sì, il prodotto, che quella farina che usiamo, viene asciutto il pane, fa quella crosca di fuori. No?
E allora questo tipo di pane... È cresciuto.
È cresciuto, sì, è cresciuto. Cioè, è sempre passato un periodo, diciamo, 88-89, ha ricalato giù un po', la gente il pane lo comprava, perché tutto diceva che il pane faceva ingrassare, non era buono. Adesso il pane deve mangiare tutti i giorni, perché il pane è buono per il corpo, che c'ha le vitamine, c'ha il protein, c'ha tutto.
Così c'era un po' di moda quella periodo.
Sì, sì, allora il dottore, tutti i dottori dicevano che il pane faceva ingrassare. Anche mia mamma non mangiava il pane, che ha paura che si ingrassava. Tanto. E quella ha fatto i risultati che a 1882, dal 82 all'86, il pane che si consumava la popolazione dell'Australia ha ricalato, è andato giù il chilo per persone che si consumava, diciamo a 14 kg all'anno, ha ricalato a 8 kg all'anno.
Quindi un bel po' di differenza.
Sì, ha fatto un buon effetto a tanti panifici.
Ah.
Dopo, quando che faceva la ricerca, il pane, il carbohydrate, la pasta, pane, le patate, il buono, il corpo ce la vuole, perché se te non mangi quella cosa di farinaccia, il corpo non può funzionare. Il musca e cose, e il professionale del medico hanno detto va bene, il pane non fa ingrassare, è quello che te ci metti sul pane, il burro, il margarina, insomma il pane è una cosa più importante.
La base della vita.
Perché la piramide del mangiare, il cose fatte di grano, legumi, fagioli, quelle sono i più che del mangiare. Sì, adesso il pane ha ripreso, perché mo c'è che produce tutti i tipi, pane francese, pane turchese, pane lebanese, pane dell'India, quello là, quel pane che quando mette
ciabatte,
mo la gente il pane, c'è tanta varietà, pane nero, pane integrale, multigrain, quello della seme, pane che ci mette la seme delle zucchine sopra.
E voi fate questi tipi?
No, questo no. No, perché quelle proprio le italiane vecchie, quelle panni della sementa, non le mangiano. Le scherziamo, gli uccelli che le hanno mangiate qua. No, loro vanno ancora il filone.
Ah, bene.
Noi abbiamo la gente che da quando papà ha cominciato a portare il pane, a comprare ancora il pane nostro.
Secondo, aspetta, parliamo un po'. Allora, sì. Papà ha iniziato.
Sì.
E dopo la famiglia...
Sì, dopo io ho andato ai forni, io da quando ero bambino che lavoravo là. Io mi ricordo, avevo 5-6 anni, andavo con lui quando facevo il giro.
O davi una mano a papà sì, andare in giro.
Sì, andavo, perché durante le vacanze di scuola, volevo andare perché andavo in macchina, era una cosa grande per un bambino. No?
Quanti ne siete in famiglia allora? Te sei il primo?
E c'ho un fratello, siamo in due.
Ho due fratelli?
Due maschi, sì.
Come si chiama il fratello?
Luigi.
Luigi,
sì, sì.
Più giovane di te lui?
Sì, sì, è 3 anni più giovane, sì.
E lavorate assieme?
Sì, sì, lui ha iniziato il forno '88, che lui ha fatto l'apprendista di meccanica. Meccanica di macchina. Dopo lui, quando siamo venuti a fare il meccanico, si è venuto al forno. E io andavo trovando uno. Lui adesso lavora là, fa dolci, serve a portare il pane, a riparare qualche cosa, che lui sa saldare, è esperto delle mani, delle ferre, no?
Bene. E avete diviso le responsabilità.
Sì, 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 lui e dopo c'è il fratello mio cugino, il fratello Nicoli, che è morto al 93, lui ha 27 anni che lavora là. Lui sta impiegato per fare il pane. Lui è il direttore della produzione.
Lui produce.
Sì. Lui quella sponsorizza su, lui quando ha fatto quella la mattina.
Come si chiama lui?
Lui si chiama Pasquale Antonio.
Pasquale Antonio.
Ma tutti lo chiamano Tony. E lui quando ha finito a fare il pane, lui se va a casa, ma lui ha la responsabilità del pane, deve uscire, deve. Che il pane esce buono e dirige il personale. Luigi, mio fratello, lui è responsabile per la distribuzione, a smerciare il pane, il furgone, a quello là.
E avete i propri furgoni?
Sì, sì, abbiamo il furgone, adesso 3 tonnellate, quello là, che portiamo, adesso portiamo solo al negozio, al ristorante, a portare a casa, è più di 14 anni che siamo smessi.
Un 14 anni che avete...
smesso a portare il pane a casa, da casa a casa, no?
In realtà nessuno lo fa più, mi pare,
no? No, nessuno, no.
Come mai è stato era troppo caro, costoso, questo...
No, perché quando ha cominciato il shopping, 6-7 giorni a settimana, ha cominciato tutte queste forme piccole, al centro dei negozi, e tutto questo mercato che aprono la domenica, New One Roo, e hanno messo forno piccolo là dentro, la gente voleva il pane fresco tutti i giorni. E dopo tanta gente preferisce andare sul mercato e comprare là il pane, per poter più scelte. Che noi quando portavamo da una casa all'altra, portavamo il filone grande, il filone piccolo, il panino
e
il pane tipo inglese, quelli adesso. Cioè, se te entri dal supermercato, in qualità di pane, non finisce mai adesso.
Allora, quella, un 14 anni fa, ho smesso...
A portare il pane ai casi.
A casa. E più o meno rifornite adesso?
Rifornimo supermercato piccolo, ristorante, caffetteria, cose queste che fanno le feste, catering. Tutto questo, e più vendiamo un buon pane direttamente dal forno.
La gente viene ancora
dentro. Sì. Il sabato mattina là è una processione di macchina, è 2-3 ore, lì non trovi il parcheggio su strada.
Davvero?
Per non prendere tutti i pane, sì.
Fresco. In realtà una bella cosetta che ho visto, non sapevo, sono andato un paio di volte alla chiesa di Sacro Cuore di Haigai.
Sì.
E c'è tutto questo pane di dietro, ho fatto io, ma che strano,
sì, quello
se lo
porto una.
Puoi spiegare per favore cos'è?
Sì, sì, è uno che lui è un inglese, ma lui e la famiglia sono cattolici, stanno sempre che hanno sopportato in chiesa, yeah? E lui prende il pane, porta al monastero lì a North Perth, dove siamo noi, vicino a noi, e più porto il pane per le prede, le monache là, a Highgate, e ce lo lascio là.
Ah, ma lui lo viene a prendere?
Lo viene a prendere, no, io ce lo do, dice prendi il pane.
Bravo, ah, vogliono l'australiano che lui ha iniziato questa
sì, sera. Sì,
è venuto a te e chiede, guarda, va bene se facciamo così.
Sì.
Bravo, e quanto tempo che fate questo?
Ma a me mi ha detto che lui a me è Tom McHenry, lui si chiama Tom McHenry. A me è 10-12 anni che fa questo qua.
Beh.
Ma più il sabato e mattina.
Ah.
Anche altre mattine, ma lui è... Yeah, lui ci dà una mano alla chiesa, perché la famiglia, sono una famiglia stabilita qua in Perth, yeah, e lui ci dà aiuto alla chiesa.
Va bene. Mm. Allora, cambiamenti. Mm. Nella tua vita abbiamo visto che ci sono stati tanti, è diventato più sofisticato il mercato del pane.
Sì, sì, molto più.
Che cambiamenti hai visto te in questo periodo?
Well, ho visto per prima cosa diciamo tutte le varietà di pane, il pane adesso ha ripreso che tutti lo mangiano tutti i giorni, cambiamento di come si produce il pane, altre forme diciamo tutti gli ingredienti che per fare il pane rapido, il pane tutto confezionato alle buste adesso, prima non era.
E anche voi adesso ho notato che viene in pratica
sì. Perché al supermercato deve sempre mettere il bus, non lo puoi vendere.
Ah sì, perché
lo mettono sui scaffali là, tutto lo può toccare, so deve essere messo al busto.
Vastesebai è stato sempre chiamato così dall'inizio?
Sì.
Come mai papà l'ha ideato?
Ma perché come viene da Vast, dice, mo mi chiamo solo Vastes, mo metto il nome Vastes.
Bene. E da lì?
Perché lui dice, solo Vastes.
In realtà, forse, secondo te, Tony, chiedo a te la domanda, come mai papà è potuto riuscire con voi aiuto a sopravvivere e ingrandirsi a paragone di altri che forse non ci hanno fatto?
Perché papà si sta sempre attento, è il lavoro, deve fare il lavoro e deve stare attento a qualunque attività. Non è che lui ci ha avuto tante, ne ha fatto altre. Ha fatto il debito pure perché non puoi macchinare, ma ha fatto il debito a un livello che poteva ripagare, altri hanno fatto tanta debito dopo non poteva pagare, ma il più grande cosa che è stato che tanto lavoro faceva lui all'inizio e non metteva personale, perché il pane il prezzo non c'era anni fa, adesso il prezzo sta con la gente lo paga, perché è una cosa speciale, più ci siamo rimasti solo noi che fa quel tipo di pane che la gente lo apprezza di più e solo pagano di più, e tanta gente, il pane, quello tagliato, affettato, ha cambiato pure, non è nella volta, prima il pane affettato c'era più gusto, adesso non ce n'è più, lo fanno proprio, diciamo, lo fanno che stampi, no? Quando ti fai la cosa che la stampa, no? E deve stare attento. Quello là, il pane che ti avanza, non deve produrre tanto, deve fare tutta l'ordinazione, perché se te fai 1000 lofti di pane e te ne avanza 200 ogni giorno, quella è moneta buttata, perché la farina deve comprare. Ogni cosa che facciamo, ogni lofti di pane è venduto, te c'è sempre in gas.
La produzione è sempre cresciuta dall'inizio?
Sì.
O ci sono stati dei sbalzi?
Ci sono stati sbalzi tre anni che sento giù, ma quando papà ha cominciato diciamo a 59 faceva diciamo una tonnellata di farina alla settimana, adesso facciamo da settimana più alta fino a 13 tonnellate di farina.
Di consumo ogni
sei giorni? Sì.
Che problemi in generale avete dovuto affrontare nell'attività?
Problema di sciopero di farina, sciopero di benzina, trovare il personale, fornare l'esperienza, cambio il regolamento di sanità, di tanti altri regolamenti, diciamo, all'orario che si poteva fare il pane, quando si poteva portare il pane, a che ora poteva uscire a portare il pane, ora quello è tutto abolito, ora puoi fare il pane 24 ore al giorno, prima c'era il regolamento a che ora poteva cominciare a fare il pane, a che ora alla fine fare il pane.
Davvero?
Era tutto
regolato?
Sì, tutto regolato, fino all'anno 86.
Come mai, Tony?
Perché era la cosa per proteggere, il governo voleva più controllo alle cose fatte di cose di mangiare, no? Ma più il pane, perché come il pane era una cosa di necessità, tenere paura che la gente non lo faceva tutti i giorni, non faceva pagare troppo per il pane. Il pane, il prezzo, fino al 72 era controllato dal governo.
Era sempre controllato?
Sì.
Il governo decideva quanto
si poteva vendere, sì. Dipende dal peso, no?
Come mai è cambiato dopo?
Perché è tutto quello che è stato competition, no? Dice, lasciamo libera, così quando la gente fa competizione e riduce il prezzo, che è così è successo, sì. Pur che hai, diciamo, un filone adesso costa, diciamo, 3,50 oggi, ma il pane a 56-57, a fronte ai stipendi che uno prendeva, costa di meno adesso del 57.
È interessante.
Perché prima te comprare off the punch voleva, diciamo, 20 centesimi e stipendi, diciamo, era $20 a settimana. Adesso stipendi adesso è $800, diciamo, è average $800, ma la pagina off the punch costa solo 3,50.
Però relativamente
è più buono, costa di meno adesso, sì. Senz'altro, sì.
Allora ci sono state difficoltà di legge, difficoltà di ottenere il prodotto, la farina,
sì, macchinaria.
Scioperi, cosa dire? Cioè, non poteva...
Scioperi di farina, scioperi di fornare.
Così di scioperi, non potevano, perché la farina non c'era da comprare.
No, perché la farina dopo non la facevamo uscire dal mulino.
Davvero?
Ah. Solo una volta sono stato 3 giorni fermo senza far pane.
Sì. Davvero?
Sì. Mo adesso sciopero non c'è più, cose del mercato ha cambiato, quelli che lavorano al forno prendono tutta la pacca, è tutta contratta adesso, non c'è più l'unione che ci secca, devono essere membri dell'unione, del sindacato, no?
Ah beh, prima bisognava essere...
No, venivano là, volevano cercare quella di essere soci del sindacato e cose, no? Io non mi ha fermato nessuno se volevano essere l'unione del lavoro.
Hai avuto qualche difficoltà in quel riguardo?
No, mai. Che forse loro non lavoravano, noi facevamo sempre il pane, che noi le famiglie.
Avete, allora, la maggior parte dei lavoratori, quanti impiegati sono adesso?
Siamo quelli proprio al forno, 18, tra quelli che portano il pane e quelli che lavorano dentro al forno, 18.
E questo è il massimo che siete cresciuti?
Sì.
Impiegate, giovani?
Dall'età, diciamo, il più giovane adesso ha 20 anni, che è l'apprendista. Quello che fa apprendisti.
Ok, avete apprendisti anche? Quanti ne avete gli apprendisti?
Solo uno. È il più vecchio che lavora là a 57 anni.
Avete preferenze per qualche nazionalità? O
no, basta lavoro e si presentano al lavoro tutti i giorni e fanno il lavoro che deve fare.
Ci sono difficoltà in personale?
Adesso quindi... sì, che il boom che sta qua adesso, al nord, là, in tutte le maniere, quelli che fanno il fornare, facendo il fornare, sono andati tutto là a lavorare sul maniere.
Così avete difficoltà?
Sì, adesso per trovare uno che sa, che diciamo, c'ha le qualificazioni del fornare, è very difficile.
Sì, e cosa fate allora per...
Facciamo, che quel che abbiamo, per la paura che non si vada, quest'anno ci ho avuto risalire il stipendio quasi il 7-8%.
Per tenere il personale.
Sì, se no se ne vanno dall'altra parte, almeno. Ma loro sono all'età da su per giù, sui 40 anni, a 50 anni. Sono loro, sono più stabilita a rimanere là. Ma io il cane circa per mettere stipendio, perché loro sentono, diciamo, quelli si prendono di più là, più a quest'altra forma, no? Sono paura che loro se andavano dopo per rimettere a trovare altre persone nuove. Difficile.
No? Ma avete avuto il personale a lungo tempo?
Sì, sì. Quello là, con Giacomo papà, quello che ti ho detto, quell'Armando là, lui è stato quasi 30 anni. Un altro che portava il pane, un siciliano, lui ha cominciato, e noi era giovane. Ha fatto 2 anni dopo, è ritornato al 70 dall'Italia, è stato qua fino al 2004, e dopo si è ritirato. 34 anni ha fatto. Altro che ha fatto 18 anni, che 20 anni, che 21 anni.
Che bello operai fedeli, sì, che hanno,
sì, sì, sì.
Anche quello dimostra la capacità dei padroni che lo guardano,
sì,
e sì, fanno guardare.
Non devo guardare, se uno lavora bene e ci fa un po' di più, non devo guardare quello là, perché è più importante che loro rimangano stabili, perché che uno rimane là, perché se te metti uno e sta 6 mesi ne va, dopo rimetto un altro, al tipo di pane facciamo noi. Loro ci vuole sempre quel 12 mesi per prendere esperienza al tipo di pane facciamo, che loro vengono dal forno piccolo, che fanno tutto pane diverso, il pane nostro è tutto nuovo per loro, sanno la base, ma il raffinamento del pane nostro non lo sanno, quello lo prendono come lavorano là, l'altro che già stanno là ci fanno, se lo insegno. So, quando uno è stato 12 mesi, su per giù ti dà qualche rendita. Dopo, più anni sta, più esperienza prende.
Bene. Il futuro.
Il futuro.
Cosa pensi che sarà nel tuo settore di lavoro?
Il futuro, noi andiamo anni per anno adesso. Perché il futuro è che io ho arrivato e ho 52 anni, mio fratello fa 50 l'anno che viene, il mio cugino che lavora là, anche lui ha fatto 50, e i figli, io non ho figli che non sono sposato, i figli di mio fratello non credo che sono interessati adesso, che loro hanno studiato.
Quanti figli ha?
Mio fratello c'ha un uomo e una femmina. La femmina studia all'università, quella ha finito a studiare, adesso ha preso il job e il lavoro a marketing, che è una ditta. E altre nipote là, non credo, che lavora di notte, lavora di giorno, no?
Non è un lavoro facile, Andrea.
I giorni di oggi hanno tutte altre idee, vogliono lavorare tutte moneta, molto. E meno lavoro.
E poco sudore.
Ma lì no, io ho fatto 25 anni, lavorato di notte e dopo qualcosa del fici. Dopo ho arrivato a un punto, non già facevo più e ho messo per 20 anni fa.
Va bene, ci vuole un po' di aiuto.
Sì, sì. Io ho 37 anni che sto al fondo, da quando ho lasciato la scuola.
37 anni.
Sì.
Ai.
Se essere in Italia avessi andato in pensione.
Dimmi. Adesso cosa ti volevo chiedere, Antonio? Dicevi, Tony, che sei stato involto anche, adesso come si dice, nella struttura dell'industria?
Sì, l'associazione del panettiere.
Puoi spiegare
questa storia? Sì, ho stato sul comitato delle gente per quasi 15 anni, ho fatto anche il capo per 3 anni del comitato dei patroni del panificio.
Come si chiama l'industria?
Si chiama per inglese Bread Industry Bread Manufacturers Association.
Che era qua?
Sì, sì, no, esiste ancora.
Bene.
Sì, sì, esiste ancora.
E quando hai iniziato? Perché sei messo dentro? Papà faceva parte del...
Papà era socio di quella
era
là.
Era già socio,
sì, ma non, papà è stato ma sui comitato del dirigente dell'associazione. Io ci sono entrato perché mi hanno chiesto che ci andavo e ho stato là per 15 anni.
Da giovane sei entrato?
Sì, avevo 25-26 anni. E dopo, quando aveva...
E cosa svolgeva questa...
Una volta al mese facevamo incontro dei comitati e si faceva discussione di cose dell'industria, di cose del prezzo del pane, cose che scriveva gli altri governi, cose di sanità. Era una cosa che ognuno sa, era una cosa un po' d'aiuto. C'avevamo uno che proprio stava là a lavorare, che dirigeva questa associazione.
Un segretario,
sì,
che gestiva
tutto.
E che discuteva dei problemi.
Di tante cose dell'industria, cose di, ne ho detto, dei regolamenti del governo, se volevano cambiare il regolamento, noi. Il segretario faceva la lettera a quelli che il comitato diceva no, questo va bene, noi siamo contro questo qua, noi diamo ragione a questo che volete fare.
Quando sei entrato nel comitato dirigente,
sì,
chi erano dentro? Australiani, tutti australiani,
il comitato erano diciamo 8, il forno più grande, il forno più piccolo. So era un basso di tutta grandezza di forno.
Bene.
Sì.
E dopo è entrata nel comitato dirigente?
Sì.
Che hai svolto? Eri segretario? O no, quello era
lavoro pagato. Io ho fatto il presidente.
Bene.
Per 3 anni.
Bene. Come l'hai trovato?
Un po' duro, perché ci voleva, avete avuto un po' di tempo là, perché tutti i giorni andavo lì all'ufficio, aveva risposto alle corrispondenze ti aveva letto da altre associazioni, lettere fatte dall'Australia, dall'estero, quando noi avevamo pure un istituto della ricerca del PAN,
sì,
quello mandavano la gente qua per,
dove?
A Sydney, esiste ancora, sì.
Che fanno ricerca.
Ricerca del pane e farina.
E ogni panificio contribuisce?
A loro contribuiscono su una tassa sulla farina, volontari. Quello dopo l'hanno abolito. Adesso è cosa che ci dà la moneta, ci dà il governo. E più se te mandi una loffa di pane per fare l'annuncio, loro te è a pagamento.
Così può mandare un
pagnotto
la farina. L'analisi.
Se c'hai un problema che il pane, mandi il pane, loro... Lo vedono e ti dice l'avviso perché quell'offa è uscita così, se c'è il problema della farina, loro ti dice l'avviso come deve fare. Assistamento tecnico del pane, sì.
E ti succede anche voi?
Sì, io sono stato anche a quel comitato per un anno, avanti a Sydney 3 volte all'anno, per quando si faceva incontro del comitato.
Così l'industria è ben organizzata.
Sì.
Ci sopportano. Sì. Ti sei goduto, come hai trovato?
Sì, era interessante quello, certe volte pure non andavo d'accordo con l'altro, mi sono dimesso 2 volte dopo mi sono dimesso.
Sì, e che quali erano le differenze di opinione?
L'applicazione che andava a fare al tribunale per la PAC, per... cosa la rata per straordinaria, la rata per come cominciavano di notte, no? Forno grande, volevano dare la rata più grande per distruggere i forni più piccoli, perché dopo il forno più piccolo quello non potevano pagare, no?
Così facciano i forni,
so, per vedere i forni più piccoli, volevano fare tanta cosa che andava contro l'interesse nostro, ma anche il forno piccolo quando si faceva la votazione, che l'altro forno piccolo che io mettevo, l'avvisava, quando faceva votazione a questo qua, il ballot, il forno grande, fino a un punto potevano risolvere loro, ma sennò i forni piccoli erano più di loro.
Così per quando si doveva fare una decisione,
sì,
andava
sì.
Al voto dei membri del...
Il membro, sì.
Così ha voluto fare anche la politica un pochettino.
A quella là c'era tanta politica.
Sì.
Perché allora, sì, il fatto che il forno grande, il patrone del forno, abbiamo anche queste mulini che oggi, quelle mulini adesso hanno stato vendute, non hanno più i forni che fanno il pane. So, loro usavano la scusa come ti danno la farina e ti danno il credito di più, che te non aveva pagato tutti i mesi, che quella scusa loro volevano costrenne a fare a come volevano i fondi grandi, che ti facevano una telefonata, dice, se te non vai a votare questo qua, quello che vuoi per fare a favore dei fondi grandi, noi ti abbiamo difficoltà anche la farina.
Davvero.
Dopo, quando è andata la legge nuova, quella che si chiamava i trade practices, quello non potevano fare più. Ma prima, anni fa, loro la farina non te la mandavano se te andavo contro a altri fornari.
Davvero.
E fermavano la farina. Sì, sì, potevano fare loro. Che allora era quella legge non c'era, niente oggi.
Ah. Poi, e questi i mulini e i grandi.
Ah. Era la stessa patrona,
apparteneva alla stessa compagnia,
ditta pubblica, no?
Ah,
sono loro facevano prendere la farina, perché loro al pane non facevano monete, loro facevano la smercio la farina al forno loro. La farina non si faceva monete. Sono queste forme più che noi, era una tec. Sono se potevano fare tutte cose possibili per ammazzare.
E fino a punto hanno riuscito un pochettino.
Hanno riuscito tanto a tanta forza.
Piccoli sono andati.
Con mio padre, ci hanno provato. Mio padre lo mandava all'altro paese e so che doveva fare lavoro suo e noi facevamo il pane, quello che voleva il popolo. E quello diceva, noi ti facevamo tanta problema, mettevi il prezzo più basso al pane che facevamo noi, ma il pane che facevano loro non era buono. La gente lo comprava una volta, hanno provato tanta modo per distruggere il fondo picco.
Sì. Ma
niente, ci siamo detti, a tanta australiana, pure quando si faceva l'incontro, dell'incontro a generale, no? Ci diceva, guarda, quando è venuto Captain Cook qua, quando è arrivato a Botany Bay, ha trovato tre italiani. A dità, bene che si è arrivati, poi ci facciamo in abrisco adesso, se no, la gioca solo in 3-7. E noi gli scrivo i semigranti, dice italiano, sta per tutto il mondo, italiano, immigrante italiano, io sono il figlio immigrante, da un modo o un altro, sembra che ci riesca a fare qualche cosa, non mette paura di te.
Ah, così hanno provato.
Oh, sì. Ah,
si è dovuto lottare per sopravvivere anche con questi difficoltà.
Sì.
Va bene.
E sai come ci ha detto una volta, voi facete decisione per le ditte vostre, voi domani potete andare all'ufficio e trovare la lettera gialla che vanno licenziati dal lavoro. Ma quello che voi facete oggi a queste associazioni, noi, che rimane, ci deve cambiare queste decisioni che voi facete, del prezzo, della farina, del policy del governo, del policy della sanitaria.
Mm-hmm.
E io ci dicevo, voi domani potete licenziare, ma io rimane qua.
Come mai? Su cosa ti basavi questa opinione? Perché sapevi che come papà poteva riuscire a continuare?
Sì, da un modo o un altro, noi siamo sempre usciti. Noi siamo mai abbandonati, siamo sempre tenuti che a uscire. Diciamo, c'era anni che monete ma c'era poco, ma siamo sempre usciti a pagare tutti i debiti e adesso facciamo anche così, anche oggi. La stessa filosofia che usava papà, uso io.
Bravo.
Fa le buone pane, dai il servizio al cliente, dacci il prezzo buono. Aiuta le comunità nelle chiese, nel vasto club, perché mia mamma dice, se te fai bene la Madonna fai il pesce. e io a quello là ci credo.
È una buona filosofia.
Uno deve credere a Dio, dice uno, deve tenere fiducia, che mamma dice, te c'hai fiducia alla Madonna ti guarda.
Bravo, bravo.
Sì.